Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Al microfono, come sempre, Romano Scaramucci, che vi dà il ben trovati e il benvenuti. Abbiamo ascoltato e letto insieme il brano della 31ª Domenica del Tempo Ordinario, il brano del Vangelo di Marco, che ci invita a riflettere sull'amore, amare Dio e amare il prossimo. Ma prima di iniziare il mio consueto e breve commento, vorrei ricordare a tutti che, essendo oggi la prima domenica del mese, in coda al programma ci collegheremo con l'Oppiano, con gli amici focolari, per la parola di vita. Quindi invito tutti i gentili radioascoltatori a seguirci proprio fino alla fine. Abbiamo sentito un interrogativo nel Vangelo di Marco, l'interrogativo dello scriba, al quale Gesù risponde citando due testi che sono ricorrenti nella meditazione di Israele. Un passo del Deuteronomio: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. E un passo del Levitico: amerai il tuo prossimo come te stesso. I doveri dell'uomo sono certamente molti ed è giusto che lo siano. Tuttavia Gesù invita l'uomo a non perdersi nel labirinto dei precetti, diciamo così. L'essenza della volontà di Dio è molto semplice e molto chiara: amare Dio e gli uomini. È giusto che la legge si occupi dei molti casi della vita, delle situazioni particolari, a patto però che non perda di vista quel centro che dà vita e slancio a tutta l'impalcatura, diciamo così. E questo centro è l'amore. Ecco, io credo intanto che una riflessione di questo genere valga la pena farsela anche ai nostri tempi, non soltanto ai tempi del popolo di Israele. Ma andiamo avanti. Gesù risponde allo scriba che il primo dei comandamenti non è uno solo, ma due, però sono strettamente congiunti come due facce della stessa realtà. È nella capacità di mantenere uniti i due amori, no? L'amore di Dio e l'amore del prossimo, la misura vera della fede e del cristianesimo. C'è chi per amare Dio si allontana dagli uomini e c'è chi per lottare invece a fianco degli uomini si dimentica di Dio. Ecco, l'esperienza biblica ci dice convintamente che questi due atteggiamenti introducono nell'esistenza degli uomini una menzogna, una falsità. Se dici di amare Dio e trascuri il prossimo, non reagisci di fronte alle ingiustizie e non lotti contro le oppressioni, a quale Dio tu ti stai riferendo? Non certo al Dio di Gesù Cristo. E se dici di amare il prossimo e di essere al suo servizio, ma poi rifiuti di amare il Signore, allora, pensa sempre la Bibbia, cadrai facilmente in potere degli idoli, e mentre pensi di amare il prossimo ti accorgi che invece lo stai strumentalizzando. Pretendi di liberarlo imponendogli le tue idee, la tua visione del mondo, la tua giustizia, senza dire, questo è in un certo senso ancora più grave, che proprio mentre vuoi aiutare l'uomo ed essere più uomo, rischi che lo allontani dal suo bisogno più profondo, dalla sua ricerca più essenziale, che appunto è la ricerca di Dio. L'Evangelista Marco riporta alcune parole che invece Matteo e Luca tralasciano. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Quindi Dio è l'unico Signore, Lui solo è da adorare, il prossimo è da amare, non da adorare. La dedizione al prossimo non esaurisce la sete di amore dell'uomo, è l'apertura di Dio che conduce a compimento l'apertura, la vera apertura verso il prossimo. Infatti è Dio il punto a cui il nostro essere tende, nel quale abbiamo un'inesauribile e insopprimibile nostalgia, come il seme tende con tutto se stesso a uscire dalla terra. I santi della prossima settimana, che va dal 3 al 9 di novembre. Il 3 novembre festeggiamo Santa Silvia, il 4 novembre festeggiamo San Carlo, il 5 novembre festeggiamo San Temerico, il 6 novembre San Leonardo, il 7 novembre Sant'Ernesto, l'8 novembre San Goffredo e il 9 novembre festeggiamo Sant'Oreste. E beh, questa settimana non possiamo che ricordare la ricorrenza di un grande santo, che è San Carlo. Nacque ad Arona nel 1538. In quella ridente cittadina sul Lago Maggiore sorge in memoria proprio una statua dedicata a lui, una statua gigantesca chiamata San Carlone. E grande lo fu veramente. Anche lui, nato ricco e privilegiato, seppe però tradurre in vita concreta il motto del suo stemma, Humilitas, umilità, quindi. Lo zio, Papa Pio IV, lo fece cardinale e diacono a soli 21 anni, quindi cardinale quando ancora non era nemmeno sacerdote. Possiamo chiederci se sia stato un caso di nepotismo, ma forse sì, la risposta è affermativa, però diciamo anche che possiamo perdonarlo in questo caso, perché fu evidentemente il frutto di un fiuto da parte dello zio Papa molto acuto, diciamo, nei confronti del nipote, che non deluse poi le aspettative e fu sempre all'altezza del suo compito. 24enne rinunciò al titolo di conte e alla successione per essere ordinato sacerdote e vescovo. Morto l'illustre zio, si stabilì alla sede episcopale milanese, dove rimase fino alla morte nell'anno 1584. Fece costruire ospedali, ospizi, case per il clero, dette un determinante contributo alla conclusione del Concilio di Trento, affatto preoccupato di inimicarsi per questo lo stesso governatore spagnolo. Durante l'epidemia di peste, siamo nel 1576, in cui trovarono la morte 18.000 milanesi, un decimo della popolazione totale in quel momento, egli si prodigò senza limiti e senza preoccupazioni, definito padre dei poveri tutta la vita, prova che egli, padre dei poveri, lo fu davvero. San Carlo è non a caso protettore dei catechisti, quindi diciamo che questo importante santo della Chiesa Cattolica deve essere il punto di riferimento di tutti coloro che hanno il grave compito di educare alla fede i nostri ragazzi. Auguri quindi a tutti quelli che portano questo nome e auguri anche di buon onomastico anche a coloro che portano i nomi dei santi appena citati. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E allora andiamo di nuovo a scoprire fatti e misfatti che sono accaduti nel nostro territorio nei tempi passati. Il 3 novembre 1335, 117 uomini del castello di Galatrona riuniti nella chiesa di San Giovanni Battista eleggono Martino Barfoli a loro rappresentante per la sottomissione dei territori della Repubblica Fiorentina. 4 novembre 1113. Il pontefice Pasquale II, con la bolla Nostris Quidem Temporibus, annette a Camaldo gli Eremi e i Cenobi già fondati o riformati da San Romualdo. 5 novembre 1831. Dopo 235 giorni lavorativi, termina la messa in opera del tetto del Regio Teatro di Arezzo e cominciano i lavori di rifinitura. 6 novembre 1855. Ad Arezzo l'epidemia di colera volge al termine e il vescovo ritira il permesso di mangiare carne il venerdì. 7 novembre 1777. L'Accademia degli Antei di Prato Vecchio elegge a suo principe una donna, Laura Fabbri nei Maccioni, che governerà fino all'anno successivo. 8 novembre 1948. In seguito all'ascito testamentario di Vincenzo Funghini, grande collezionista di antichità etrusche romane, il Palazzo Funghini passa al comune di Arezzo. Ed infine, 9 novembre 1678. Forte scossa di terremoto in Casentino, scrive il Bandini nel suo Odio Porico. Rovinò nella parte davanti un terzo della Pieve di Romena, cascando quattro colonne che il pievano Don Basili sollecitamente li restaurò. Che Dio sempre lo conforti. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare e meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Romano Guardini. Maria, la madre, è stata sempre sotto la croce. Non si è mai allontanata dalla zona santa e terrificante della passione di Cristo. Ed è lei che ci collega alla passione di Cristo. Ed eccoci arrivati all'angolo musicale di questa settimana, ma vi ricordo che alla fine del brano non finisce il programma, ma ci colleghiamo con lo piano per la parola di vita. Ma per il momento ascoltiamoci un brano di Achille Lauro. Diciamo che Achille Lauro torna con una musica nuova che è anche un po' una musica vecchia. Il titolo è Amore disperato. È un po' un viaggio nell'intimità, nel racconto di un amore che si consuma, si sfalda, ma non si dimentica. Il testo è stato scritto insieme a Federica Abbate e Olli, rappresenta un po' un inno ai legami, alla complessità dei legami, una riflessione profonda su come l'amore possa essere allo stesso tempo fonte di gioia e anche fonte di dolore. Con questo pezzo l'artista romano si avvicina maggiormente al cantautorato italiano ed è per questo che ci piace. Richiama inevitabilmente un De Gregori abbastanza esplicitamente nel testo più che nella parte musicale. Ce l'ascoltiamo, Amore disperato, Achille Lauro.
Ricordo quando al mattino non ci alzavamo, né fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato. Non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore il nostro? Non sono solo parole. È un amore più la merceria di Piazza Sempione. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te, amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. E è inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Non sono desideri e la legge dell'attrazione, la vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione. E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica, quella piccola casa, quel nido a via di Napica. E poi sin quello scatto, un abbraccio senza colori, quella canzone sempre per sempre di De Gregori. Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi? Davvero, sempre per sempre ovunque saremo. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato, lo sei meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Forse c'è cura, forse no, e bisogna perdere. Forse no, non ti ritroverò, non mi hai mai chiesto niente. Forse un giorno, forse solo un giorno, un fiore da prendere. Quel fiore ti ho minuto a calpestare, anni per crescere. Adesso dove va? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato, lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato.
Ci colleghiamo adesso con Loppiano, dove gli amici focolari ci regalano una meditazione sulla parola di vita.
La parola di vita di novembre è tratta dal Vangelo di Marco, là dove Gesù dice: lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Siamo alla conclusione del capitolo 12 del Vangelo di Marco. Gesù è nel Tempio di Gerusalemme, osserva e insegna. Attraverso il suo sguardo assistiamo ad una scena piena di personaggi, persone che vanno e vengono, addetti al culto, notabili dalle lunghe veste, ricchi che gettano le proprie laute offerte nel tesoro del Tempio. Ma ecco che si fa avanti una vedova. Fa parte di una categoria di persone svantaggiate socialmente ed economicamente. Nel disinteresse generale getta nel tesoro due spiccioli. Gesù invece la nota, chiama sei discepoli e li istruisce. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. In verità vi dico, sono le parole che introducono gli insegnamenti importanti. Lo sguardo di Gesù, concentrato sulla vedova povera, ci invita a guardare nella stessa direzione. È lei il modello del discepolo. La sua fede nell'amore di Dio è incondizionata. Il suo tesoro è Dio stesso. E nel consegnarsi totalmente a Lui, ella desidera anche donare tutto quello che può per chi è più povero. Questo fiducioso abbandono al Padre è, in certo modo, l'anticipazione dello stesso dono di sé che Gesù compirà presto con la sua passione e morte. È quella povertà di spirito e purezza di cuore che Gesù ha proclamato e vissuto. Ciò significa porre la nostra fiducia non nelle ricchezze, ma nell'amore di Dio e nella sua provvidenza. Si è poveri in spirito quando ci si lascia guidare dall'amore verso gli altri. Allora condividiamo e mettiamo a disposizione di quanti sono nel bisogno quello che abbiamo: un sorriso, il nostro tempo, i nostri beni, le nostre capacità. Avendo tutto donato per amore, si è poveri, ossia si è vuoti, nulla, liberi, col cuore puro. La proposta di Gesù rovescia la nostra mentalità. Al centro dei suoi pensieri è il piccolo, il povero, l'ultimo. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Questa parola di vita ci invita prima di tutto a rinnovare la nostra piena fiducia nell'amore di Dio e a confrontarci col suo sguardo per vedere oltre le apparenze senza giudicare e dipendere dal giudizio degli altri. Ci invita a valorizzare il positivo di ogni persona. Ci suggerisce la totalità del dono come logica evangelica che edifica una comunità pacificata perché spinge a prenderci cura gli uni degli altri. Ci incoraggia a vivere il Vangelo nella quotidianità, senza apparire, a dare con larghezza e fiducia, a vivere con sobrietà nella condivisione. Ci richiama a porre attenzione agli ultimi, per imparare da loro. Venin è nato e cresciuto in Burundi. Racconta: nel villaggio la mia famiglia poteva vantare un buon podere con un buon raccolto. La mamma, conscia che tutto era provvidenza del cielo, raccoglieva le primizie e puntualmente le distribuiva al vicinato, partendo dalle famiglie più bisognose, destinando a noi solo una piccola parte di quello che rimaneva. Da questo esempio ho imparato il valore del dono disinteressato, così ho capito che Dio mi chiedeva di dare a Lui la parte migliore, anzi, di dargli tutta la mia vita. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
Ringrazio gli amici focolari di Loppiano per questa meditazione mensile. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per avermi seguito ancora una volta. Romano Scaramucci vi saluta, vi augura buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.